appiccati di gola, le voci, i colori e i sapori di un banchetto dell'antichità.
Come avete sentito?
Va bene, la dottoressa Cattani ha parlato.
Vi ha parlato delle ricette del cibo e delle abitudini. Noi abbiamo utilizzato il materiale che abbiamo ritrovato nel territorio legnano e nel territorio per, diciamo, illustrare un pochino le ricette, l'alimentazione, un pochino la scusa, insomma, per farvi vedere quello che è conservato, parte, una piccola parte di quello che è conservato nei magazzini del museo e che naturalmente speriamo di esporre ciclicamente. Adesso per un po' rimarrà questo, poi vedremo. E quindi abbiamo cominciato, vedete che i pannelli hanno due colori diversi nelle scritte. La scritta, diciamo, rossa riguarda la parte romana. La parte occidentale, per la parte occidentale abbiamo scelto il verde, che sono un pochino i colori che ricordo anche nella greca, nell'insieme del comune. Ecco, abbiamo cercato di utilizzare un pochino questi colori. Abbiamo cominciato con la cucina in epoca romana, quindi con tutto quello che serviva. Allora, dal basso, per lo scottaggio e per la trituratura dei cereali. Come vedete, abbiamo anche dei magazzini dei musei, dei contenitori molto più grandi di così, anche le ampole, però diciamo che qui abbiamo voluto cercare di darvi un po' una selezione. I mortai, che hanno queste forme molto bacini, molto aperti, con infissi nella gira morbida dei pezzettini di pietra, in modo tale che quando poi si mettevano i cereali con un macinello, venivano triturati, c'era, questo è un fragmento purtroppo, ma c'era un bel cuccio da cui poi usciva la farina, scendeva la farina. Il pentolano da cucina, voi perché sapete, avete saputo ormai di tutto, che non era posto direttamente sul fuoco, non si cuoceva, non c'era il dispensatore, c'era la carbonella. Vedete, questa è una pentola proprio tipica, le pentole con le ciotole che fungevano anche da coperchio, quindi solitamente i coperchi si potevano girare e si utilizzavano come piatti. Questo, diciamo, per tutti i giorni. I tegani, quindi le forme anche chiuse per le minestre, per i bolliti, e le forme invece aperte per le carni. Abbiamo gli spiedi per gli arrosti, vari tipi di coltelli. Avete sentito che cucchiai noi non ne abbiamo trovati nel nostro territorio. Abbiamo solo ritrovato queste tre forchette in bronzo che evidentemente mi servivano per la preparazione del cibo in cucina, perché il cibo veniva tagliato a piccoli pezzi in cucina e poi la gente, di solito i commensali, mangiavano con le mani. Intingevano, magari utilizzando una forchetta per intingere i pezzettini di carta nelle salse, ma mediamente era così. E poi, come vedete, altri piatti, perché il scodello, ciotola, perché diciamo la vita di tutti i giorni, nella vita di tutti i giorni come facciamo anche noi adesso, utilizziamo la ceramica ad uso corrente. Vorrei anche puntualizzare che questo materiale, la gran parte di questo materiale è di provenienza funeraria, vale a dire che viene dalle tombe, ma si trova in epoca antichissima, fino ad arrivare all'epoca romana, fino a che non arriverà il cristianesimo, quindi fino al terzo secolo dopo Cristo, i defunti venivano sepolti con il corredo tombale, con tutto quello che accompagnava il defunto dell'antichità, non solo oggetti di ornamento, strumenti del lavoro, ma anche la ceramica, cioè quello che serviva, la grotta per bere, il piatto per mangiare, la lucerna per illuminare il cammino dell'antichità. Quindi tutti questi reperti non servono per ricostruire, va bene, non le tombe, ci servono per ricostruire la vita delle gente. Ah, volevo dirvi che anche per quanto riguarda il cibo, di cui ha parlato Patrizia, noi abbiamo trovato nelle necrofagi ossa di pollo, ossa di capretto, quindi siamo sicuri che nel nostro territorio si mangiasse il maiale, si consumasse il capretto, si consumasse il pollame, quindi tutto quello che lei vi ha detto, voi troverete nel libro ricerca per lo struzzo lesso, eccetera, eccetera. Ovviamente, quando invece c'erano questi momenti conviviali e quindi si invitavano gli ospiti eccetera, si utilizzava la ceramica elegante e quindi la ceramica fine, quella che noi chiamiamo la ceramica fine da mensa. Sicuramente le olpi, che contenevano quindi il vino, come vi si è detto, il vino mescolato con il miele, addirittura in alcuni casi con la mirra, con le esibizie. E poi i piatti eleganti e i bicchieri.
In un primo momento diciamo che il gusto dei romani era quello di utilizzare dei piatti verniciati completamente in nero. Gli archeologi li chiamano ceramica vernice nera, ma perché? Perché in realtà, a parte che era molto bella, voi adesso vedete degli esemplari un po' di imitazione, ma le vernici nere vere e proprie hanno questo strato di nero lucido, compatto, iridescente, che finge il metallo. Per cui diciamo che sulle tavole doveva sostituire un succedaneo poverino dell'argento e anche del bronzo. Mentre in un secondo momento, diciamo a partire dalla metà del primo secolo avanti Cristo, i ceramisti di Arezzo inventano un nuovo tipo di ceramica elegante, che è la ceramica che viene chiamata proprio arretino, cioè ottenuta tuffando queste vasellame in argilla in una sorta di pellicola di color rosso corallino, e quindi ha un successo strepitoso, piace a tutti, tant'è che naturalmente, come noi abbiamo le imitazioni, le taroccature, la ceramica viene taroccata, per cui la ceramica di Arezzo viene imitata da noi, quindi abbiamo la terra sigillata, padana, gallica, sudgallica, addirittura africana. Allora i ceramisti di Arezzo cosa fanno? Marchiano, mettono il loro timbro sul fondo del vasellame per dire questo è il mio nome, un timbro, un nome, la garanzia, sì, ma anche gli imitatori lo fanno. Per cui noi abbiamo la sigillata, diciamo, di qualità più scadente che comunque ha questi marchi. E un marchio curioso è fatto a forma di pianta di piede, naturalmente il piede destro, perché il piede sinistro portava sfortuna. Nel librino leggerete anche una fonte quando si parla del ma ti sei alzato col piede sinistro, mai fare le cose col piede sinistro. Qui vedete quindi la vernice nera, poi vedete alcune piccole ollette, bicchieri in argilla, perché abbiamo detto che i vetri verranno usati solo dai più abbienti e poi in un secondo momento. Anche le bevande erano calde, venivano portate dal focolare direttamente sulla tavola. Le lucerne, abbiamo messo anche qualche interessante lucerna perché il banchetto veniva illuminato. Questa è molto bella perché ha raffigurato un gladiatore, ma non un comune gladiatore, lo vediamo da quello che lui tiene in mano, una spada e una rete, era un reziario. Uno di quelli che avevano, io dico che avevano una vita più, i gladiatori avevano una vita pericolosa, finivano quasi sempre male. Però i reziari in particolare perché erano armati di un tridente e di una rete. Quindi non era una vita semplice. Poi vabbè, con calma, ovviamente vi vedete il triclinio che la dottoressa vi ha spiegato, la sarta, il pavimento dello spazzato. C'è un esempio di menù, come volete, come vedete, struzzo bollito, vino farcito, daimo arrosto, e poi qua ci sono anche delle ricette, gli antipasti. Guardate, questo materiale viene un po' dalla Casina Pace, un po' da Paraviago. Vi parlavo dei bicchieri, ecco, queste per esempio sono delle coppe da mensa, questa viene proprio dalla Casina Pace, come vedete, con due anse, addirittura la parte sotto è decorata da piume in rilievo, veramente molto bella. E poi ecco il piede, vedete il bollo fatto a pianta di piede, anche sotto. E poi questi bicchieri, abbiamo una bottiglia, questa viene da San Vittore Olone in vetro, l'unica che noi abbiamo, poi abbiamo dei contenitori per profumi solitamente in vetro, bicchieri no. Da Paraviago vengono i più bei bicchieri, diciamo in pareti sottili, ceramica pareti sottili, la ceramica romana si studia per classi, anfore, vernice nera, terra sigillata, pareti sottili, perché se voi vedete il massimo spessore di queste pareti è di 2 mm e mezzo, quindi erano leggerissimi. L'ingegner Sutermeister diceva, li chiamava a guscio d'uovo, perché sono proprio leggerissimi. E come potete vedere, questo bicchiere invece è particolarissimo, ce ne sono 6 in tutta l'Italia settentrionale. Uno dei più belli è questo, ed è firmato da questo ceramista Rubri. Se voi guardate ci sono degli archetti, delle piante come delle specie di palme in vaso, tra un archetto, poi c'è tutto un disegno, una greca, tra un archetto e l'altro ci sono queste lettere, G, il nome proprio del ceramista, G, R, T, Rubri, quindi una lettera in ogni archetto. Poi vedete le lucerne, sempre questa la chiamiamo, se questa possiamo chiamarla ceramica retina, questa che vedete, questo piatto, questo, perché vedete come la vernice è lucente, se poteste toccarla è molto liscia, ed è stesa e conservata benissimo. Ecco, le imitazioni, essendo imitazioni, vanno come vanno. E quindi, come vedete, queste le chiamiamo terre sigillate perché anche loro avevano il bollo, cioè il sigillum del ceramista, purtroppo con esiti di conservazione meno felici. Queste due lucerne sono più tarde rispetto a quelle precedenti, che sono del primo, secondo secolo d.C., si chiamano in tedesco firmalampe, sono lucerne firmate, perché se voi poteste girarle, io non le ho messe girate perché c'è scritto il numero di stato, non mi piaceva esteticamente, però sotto ci sono proprio i nomi dei ceramisti, Comunis, Strobilis, Strobilius, quindi noi abbiamo proprio i nomi di chi le aveva prodotte. Saltiamo dal secondo, terzo, qualcosa anche del quarto dopo Cristo e passiamo invece alla parte che riguarda il Rinascimento. Ecco, molto del materiale, la gran parte, viene dal castello. Non tutto, non tutto. Per esempio, questo piatto, questa ciotola, probabilmente noi abbiamo le testimonianze dell'ingegnere, sono state trovate negli scavi del Legnanese. Poi c'era questo signor Mantegazza, che era un capomastro, un geometra di allora, che aveva raccolto questi reperti e aveva fatto una collezione. Abbiamo anche dei piccoli pezzi di calici di vetro, ma erano proprio troppo frammentari per esporli, già questi sono. E allora questi provengono, diciamo, dagli scavi del Legnanese, mentre questi frammenti e le teste di leone, i frammenti che vedrete dopo, vengono dallo svuotamento del torrione sud-ovest del castello, è stato fatto negli anni '80 e come potete vedere c'è questo tipo di ceramica, diciamo che lo leggerete poi anche nel librino, io vi dico semplicemente perché non è il mio argomento, per me i rinascimentali sono già famosi, sono già troppo moderni, però diciamo che chi ha studiato questa cosa e mi ha detto e ha scritto anche nel librino, diciamo che distingue del filone quasi tutte ceramiche da mensa, perché le ceramiche da cucina di quelle non abbiamo trovato nulla e poi molti erano in legno, quindi materiale che è difficile almeno che da noi si conservi. E i due filoni più importanti sono la ceramica rinascimentale, diciamo la graffita padana arcaica, e le maioliche, i due filoni importanti che sono più o meno coevi, metà quindicesimo, metà sedicesimo. Questa è la graffita arcaica padana, si chiama così perché il vaso veniva prodotto, poi veniva sgraffiato proprio, ingobbiato, cotto, poi veniva decorato con il colore, piacevano molto, ramina, il verde, e il ferraccio, il marrone, come vedete verde-marrone, e poi veniva cotto una seconda volta. Qui vedete delle decorazioni geometriche, qua addirittura un corpo di un volatile. Sotto poi, sempre dallo svuotamento, sono emerse queste tre teste di leone molto belle in cotto, che non sappiamo dove potevano essere posizionate nel castello. E poi, altro che vedere, sono sempre per la graffita arcaica pagana, queste giotola, questo piattello, questo è uno dei più belli, che viene sempre dal Legnanese, non dal castello, ed è molto, ha una decorazione molto più complessa, con questo profilo molto bello. Poi abbiamo sempre la graffita arcaica, un'altra produzione che rientra un pochino nel genere sono le maioliche, qui vedete le marmorizzate, che sono ottenute proprio con il procedimento della doppia cottura, con la mescolanza sopra l'ingobbio del verde del marrone, oppure queste che sono di origine orientale e che poi sono state imitate, abbiamo detto si imitava tutto, le maioliche che sono poi di tradizione orientale, che vengono imitate con questi colori bianco, blu e occasionalmente anche il marrone e il giallo. Sono delle brocche, frammenti di brocche, frammenti di piattelli, vedete che piaceva molto, anziché la decorazione geometrica, in questo caso la decorazione floreale e vegetale. Poi vi faccio vedere quella brocca, che non è finta, è originale, del 400, e vi racconto un po' velocemente la storia. Questa brocca stazionava nella casa dell'antico custode del museo, la signora se la teneva sul tavolo, ci metteva i mari, i fiori. E io ho guardato le memorie dell'ingegner Sutermeister, proprio dove c'era la collezione Mantegazza, nel capitolo ho scoperto che insieme ad un piatto di vetro faceva parte del servizio dell'antico convento dei frati di Sant'Angelo. Prima che fosse costruito il museo, qui c'era questo convento che risaliva al 1400, la metà del 400. Quando è stato costruito il museo nel 27-28 non c'era già più, però si vede che questo giovane Cavantegazza alcune cose le aveva prese quando si era fatto una collezione, quando poi è morto la vedova le ha lasciate al museo. Questa brocca di vetro era della casa del custode, allora quando il custode è morto l'abbiamo frizzata e quindi è rimasta, ed è questa brocca del 500, insomma 400, fine 400. Così intatta, perfetta. Poi, sempre nel castello, un'altra produzione interessante, che è quella della ceramica monocroma marrone gialla, monocroma che vuol dire appunto un unico colore, che in questo caso abbiamo una pignatta e un piattello, ma è particolare questa che vedete perché si chiama conventuale. E si chiama così perché veniva prodotta proprio per gli ordini monastici. Il dottor Dario Rosalini, che magari sa qualcosa del castello di Vienna, forse sa che all'origine, non vorrei dire stupidaggine, c'era un convento, esattamente. Ecco fatto, vedete che abbiamo il supporto di chi sa, Ubi Maior, io sono migliore in questo caso, però abbiamo questa ceramica che riporta dei segni delle croci, anche questa brocca, e questo è il trigramma dell'Armignano. Quindi veniva proprio chiamato filone di ceramica conventuale, perché veniva prodotta per gli ordini monastici. Poi vedete sotto invece la ceramica più semplice, così da cucina da dispensa, e un altro filone di ceramica che piaceva molto era l'invetriata verde. Qui vedete un frammento di piattello, un fondo con questa decorazione a palle, quest'altro che ha una figura, e io dico marco, non ho da capire se maschile o femminile, magari non so, non l'ho letto, non lo so, e poi questi frammenti che sono particolari perché sono pannelli radianti di stufa. Le stufe in Maiorca venivano utilizzate già in Germania nel XV-XVI secolo, ecco, anche nel castello di Legnano evidentemente c'erano questi frammenti di pannelli radianti. Quindi abbiamo fatto, diciamo, un percorso con i materiali che va così spazio dal primo, metà del primo avanti fino al quarto dopo, dal quindicesimo fino ad alcuni esemplari del XVII secolo. Con, nel librino troverete tutta la storia, le ricette, e poi finiamo però, mi piace farvi vedere, che il museo è un posto vivo, non solo perché ci vedono così le persone a visitare, ma ci vedono anche gli studenti a lavorare. E quindi quest'estate, per esempio, la nuova ci hanno aiutato per la mostra gli studenti dello Scaglio, loro hanno fatto questi pannelli senza sapere, hanno indovinato il colore dei pannelli, e gli studenti del liceo artistico di Classico, di Busto e di Legnano, e hanno organizzato questi pannelli, vedete che imparano a inventariare i materiali, li lavano, li inventariano, li disegnano, questi sono proprio i disegni tecnici archeologici, hanno fatto una ricerca sul cibo degli antichi e poi, bravissimi, hanno fatto anche un pannello di indigno. Io sono molto orgogliosa di questo perché mi fa piacere con i miei collaboratori che il museo sia anche vissuto dai giovani.